got my first real six string. Bought it at the Five and Dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, those wanna be there. Those were the best days of my life.
Buongiorno ai nostri ascoltatori, siamo insieme anche questa domenica con la nostra trasmissione per intervistare un altro sindaco della Valle Camonica. Quest'oggi andiamo a Neardo dove incontriamo Ivan Marcus. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno al nuovo sindaco di Neardo, eletto a giugno, nella continuità, possiamo dire, con la precedente amministrazione, con la stessa lista Neardo con voi, guidata per 15 anni da Carlo Sacristani. Lei, Marcus, ha 54 anni quando è entrato a far parte della squadra e comunque interessarsi della vita amministrativa del suo comune.
Ho iniziato la mia esperienza amministrativa 5 anni fa, appunto sotto la guida del sindaco Carlo Sacristani, e sono diventato capogruppo, quindi ho seguito in prima persona l'evolversi della vita amministrativa del comune, soprattutto per quanto riguarda poi il tragico evento dell'alluvione del 2022.
Certo, quindi gli ultimi 2 anni sicuramente in prima linea per l'alluvione, essendo lei all'interno anche del gruppo della Protezione Civile, l'abbiamo visto tante volte anche intervistato dai media locali e non solo, in quella che è stata una vera e propria emergenza inaspettata. Torniamo quindi a quei giorni del 28 luglio del 2022, che cosa è successo e che cosa ha lasciato nei neardesi questo fatto?
La cittadinanza di Neardo non ha fatto in tempo a dimenticare l'alluvione del 1987, a distanza di 35 anni. Si è ripetuto un evento calamitoso che oserei dire è di portata maggiore rispetto a quello precedente. Purtroppo, da un lato, le opere idrauliche realizzate nel borgo a nord del paese, a monte del paese, hanno retto benissimo. La stessa cosa non si può dire della parte a sud verso il fiume Oglio. Le opere idrauliche non erano commisurate alla portata del fango e dei detriti, ha fatto sì che avesse interessato una vasta area con l'evento alluvionale. La fortuna è stata che non ci sono state vittime, ma posso raccontare decine di casi fortuiti che si è potuto evitare, ma proprio per casi fortuiti, delle vittime.
E quindi lo spavento sicuramente è stato tanto, e questo ha causato anche sicuramente dei traumi che per qualcuno rimarranno ad ogni acquazzone abbastanza violento, rimane questa paura, questa allerta.
Sì, esattamente, una ferita ancora aperta. Ci tengo a sottolineare che nonostante la macchina organizzativa di regione, del ministero, si sta attivando in tempi rapidi per mettere in sicurezza il nostro territorio, a oggi noi non possiamo dormire sonni tranquilli, soprattutto nella parte a valle del paese, che necessita di un'opera importante, e quello che si sta attuando per metterla in sicurezza, ci auguriamo, in modo definitivo.
E c'è stato a tal proposito proprio questo giovedì un incontro formativo rivolto a tutta la cittadinanza sul sistema di allertamento che è stato installato.
Sì, una delle prime opere messe in atto dal Ministero e dalla Regione Lombardia e poi con i vari enti attuatori che sono la Comunità Montana e la Provincia, è il sistema di allerta che prevede delle stazioni di rilevamento in quota con dei pluviometri, con dei misuratori di vibrazioni, e praticamente metteranno, calcolando la portata della piovosità, permetteranno di allertare con delle sirene e attraverso degli SMS i cittadini che sono interessati alle fasce di esondazione dei torrenti.
Quindi la zona praticamente che l'altra volta è stata interessata dall'alluvione sarà quella interessata da questo sistema di allertamento?
In particolar modo la parte a valle del borgo, ma riguarda tutto l'abitato di Niardo, quindi sia dalla zona dei ponti fino ad arrivare giù alla zona dell'ex statale 42 e vicino al fiume Oglio.
Quando ci saranno questi allertamenti, i cittadini saranno tenuti a tenere dei comportamenti adeguati?
Sì, ci sono varie fasce di allerta, quella gialla, arancione e rossa. E già nella fascia gialla la popolazione deve già maturare un senso di responsabilità e di precauzione e prepararsi affinché quando si entra nella fase arancione e poi rossa siano pronti sul attuare il piano di fuga, che principalmente sarà quello di salire ai piani più alti, perché dopo i tempi sono molto stretti, nel senso quando poi si entra nella zona rossa, che implica i cavi a strappo sulle briglie che indicano praticamente una colata detritica, e si contano i minuti per mettersi in salvo.
Per evitare appunto di essere travolti dall'ondata di fango che abbiamo visto purtroppo scesa anche in quella sera del 28 luglio. E poi appunto scorrono ancora le immagini, come ha detto, dell'87, e in questo caso purtroppo ci furono due vittime. Ogni anno Niardo fa una commemorazione per questa tragedia, celebrando anche una messa in suffragio.
Esatto. Per quanto riguarda invece la messa in sicurezza dei cittadini, ci auguriamo che le opere di ingegneria idraulica procedano come sono i presupposti in tempi rapidi e che riguardano una buona parte del nostro territorio.
Be so insensitive. I can act so defensive. Need you to call my bluff. Sometimes sorry just ain't enough.
Qui c'è anche tutta la nota dolente degli indennizzi che comunque tanti stanno attendendo da tanto tempo.
Allora, sono i due canali per quanto riguarda gli indennizzi. C'è stato il primo indennizzo, che è stato molto minimale e ha utilizzato solo una piccola parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero, perché una serie di cavilli burocratici ha fatto sì che solo una piccola parte venisse erogata. Questi qua sono stati i primi indennizzi, ma i veri indennizzi, che ci auguriamo che siano i più equi possibili e che siano i più rapidi possibili, anche se in regione ci hanno anticipato che sarà legato alla finanziaria del 2026, salvo proroghe. Ci auguriamo che quella partita, noi ci stiamo attivando in tal senso, che questa partita sia la più equa possibile, non come è stata quella prima volta, dei 5.000 euro alle famiglie e 20.000 alle aziende, che ne hanno percepito solo in minima parte alcuni o alcuni niente.
E quindi poi con tutte le proteste, le indignazioni che ci possono essere state, questa situazione secondo lei poi ha influito anche alla luce di questa nuova tornata elettorale, dunque questo malcontento che magari in qualche...
Allora il malcontento è giustificato alla luce di quanto abbiamo detto fino ad ora. Non è comprensibile il fatto di addossare le colpe all'amministrazione comunale quando sappiamo che il reticolo non è per scaricare il barile, ma il reticolo idrico principale, che sono i tre torrenti che abbiamo nel comune, sia il fiume Oglio, sono di competenza pura di Regione Lombardia. Il nostro rammarico invece come amministrazione è che noi non siamo mai partecipi solo a cose fatte in tavoli di lavoro con Regione e Provincia. Gradiremmo che quando vengono fatte delle scelte condivise, è vero che è competenza di Regione, di Provincia e i suoi enti attuatori, però si parla del territorio di Niardo, avremo piacere come amministrazione essere coinvolti durante questo processo, non alla fine, ed essere a conoscenza come cittadini a cose fatte. Quindi l'indignazione dei cittadini ci sta, però non rivolta nei confronti dell'amministrazione, perché la stessa amministrazione è dalla parte dei cittadini e è indignata anche lei, perché vorrebbe essere partecipe nei tavoli di progettazione, di lavoro.
Quanto alla linea ferroviaria, anche qui si era parlato di comunque attendere delle opere anche da parte delle ferrovie per riuscire a allargare quello che è l'alveo che va verso la località Crist. Come procedono questi progetti?
Allora, come ho anticipato prima, sia Regione che tutti gli studenti attuatori stanno procedendo in tempi rapidi, soprattutto le ferrovie nord, che hanno già pianificato l'allargamento dei ponti nel torrente Re Covello, triplicando la sezione idraulica, e le ferrovie hanno già anticipato che chiuderanno la linea ferroviaria da marzo a settembre del 2025. Vogliono già organizzarsi al di là dell'allargamento dei torrenti, ma penso che avverrà contestualmente sia l'allargamento dei torrenti sia l'allargamento dei ponti.
E quindi di conseguenza su quella zona ci saranno anche delle modifiche che riguardano le residenze, le abitazioni, dovranno essere abbattute delle case?
E l'opera di ingegneria idraulica che riguarda i torrenti implica l'abbattimento di 6 edifici, di cui alcuni di rilevanza a livello commerciale e anche residenziale. È stato già definito un bonario accordo, anziché evitando l'esproprio, definisco, grazie all'intervento di provincia, che è stato definito un buon accordo. Quando si cede la propria casa in cui si è vissuto per anni non esiste una cifra adeguata, però grazie all'interessamento di provincia è stato definito il bonario accordo, evitando l'esproprio, e secondo noi è stato definito un buon accordo.
Certo, queste persone si sono viste appunto da un momento all'altro perdere tutto, perdere anche il lavoro, perché appunto tante sono attività commerciali in quella zona, però sono state travolte da un'ondata di solidarietà. Chi si ricorda quei giorni ricorda anche tantissime persone che sono venute anche da molto lontano per aiutarvi in qualsiasi maniera con opere di beneficenza, eccetera. Questa è una cosa positiva, se vogliamo dire, di quello che ha lasciato un po' l'alluvione.
Sì, guardi, io ero in prima persona insieme ai colleghi a gestire le migliaia di volontari che sono arrivati da molti comuni della provincia di Brescia, e sia la raccolta fondi, come avete detto, gestita dalla Proloco, ma anche in forma gestita direttamente dall'amministrazione comunale, ha fatto sì che la cittadinanza non si sentisse sola. Non ha risolto il problema, però quando succede un evento di questa portata e ti vedi perdere tutto, almeno vedere una mano tesa di persone sconosciute che con il sorriso, per incuorarti, con le proprie braccia ti danno una mano a sistemare e a pulire la tua proprietà, è stato un bellissimo gesto, che noi abbiamo anche riconosciuto simbolicamente lo scorso anno all'interno del premio Santo Vizio. Abbiamo riconosciuto alcune associazioni, alcuni privati, cittadini che si sono, da tutta la provincia, si sono mossi nei confronti dei cittadini di Nara.
E poi c'è stato comunque un grande avvicinamento anche a quella che è la realtà della protezione civile, tant'è che avete proposto anche un campo scuola per i ragazzi. Anch'io sono la protezione civile, proprio per dare questo segnale ai più giovani della necessità che ci sia chi fa volontariato e che si occupa di questo settore.
Sì, la protezione civile è stata fondamentale nella prima fase di intervento coadiuvata con i vigili del fuoco, sia quelli volontari che il corpo dei vigili del fuoco nazionale, e coordinati dalla provincia. È stata un'opera importante, e alla luce di questo abbiamo accolto anche un bando nazionale sul campo scuola. Anch'io sono la protezione civile, rivolto a ragazzi dai 10 ai 16 anni, che abbiamo attuato lo scorso anno. Quest'anno andremo a replicarlo e visto il successo e la partecipazione dello scorso anno e i complimenti che ci è stato fatto dall'ispettore regionale che è venuto in visita al campo scuola, abbiamo deciso di riproporlo e ringraziamo ancora il Ministero che ce l'ha finanziato, e quindi la settimana prossima andremo a attuarlo dal 26 al 30 con 37 ragazzi.
Quindi una buona cosa. E Nardo comunque in tutto ciò non ha mai perso quelle che sono state e sono le sue tradizioni inossidabili, come quella del culto di Sant'Obizio con la festa di maggio e la tradizione delle guardie d'onore, tutto questo spettacolo che si propone a chi va appunto a Nardo in quei giorni. Qual è il segreto appunto di mantenere così a lungo una tradizione così particolare?
Ma non esiste un segreto vero e proprio, è innato nella cittadinanza, nei cittadini di Nardo, essere legati alle proprie tradizioni, come accade in ogni comune, e Nardo in particolar modo. A livello folcloristico, ricordo che il primo Sant'Obizio è scortato dalle guardie d'onore Sant'Obizio, che sono dei corazzieri insieme a dei paggetti, quindi crea una figura folcloristica unica nel suo genere in Valle Camonica e catalizza intorno a sé l'attenzione sia dei cittadini ma anche dei paesi limitrofi. Quindi anche se succede un dramma come quello dell'alluvione, è un modo per rafforzare e stare vicini tra cittadini e condividere un momento di festa, e forse possiamo dire che grazie ai nostri santi, che ricordano non è solo Sant'Obizio ma San Costanzo, il Beato Innocenzo, forse è stata evitata una tragedia immane con l'ultima alluvione.
Questo prosegue nonostante le vicissitudini che hanno coinvolto la parrocchia di Nardo con quella di Braone, che si sono trovate così per scelta della diocesi senza un parroco. Comunque ora c'è stato questo annuncio che penso abbia un po' rincuorato anche l'amministrazione dell'arrivo di una nuova guida.
Sì, siamo rimasti orfani troppo presto del nostro Don Fabio Mottinelli. Infatti il vescovo probabilmente si è reso conto di questa carenza, che poi riguarda un po' in generale molte, molte parrocchie, ma in particolar modo la nostra e quella di Braone. È stato designato un nuovo parroco che graviterà sia con Breno ma con Nardo e Braone, quindi questo ci rincuora in parte, perché è un conto avere un parroco in forza sempre nel proprio comune, nel proprio paese, e invece condividerlo con altri, però vabbè, ce ne faremo una ragione, e questo sarà un motivo per avvicinare volontari che possono cautivare il lavoro del nuovo parroco.
Dicevamo delle tradizioni, per chiudere un cenno a quello che è il nuovo, possiamo dire, museo etnografico Muet delle Arti dei Misteri, che è stato allestito proprio in paese.
Sì, il museo è nato grazie alla donazione di un nostro concittadino, Francesco Chini, che aveva raccolto in molti anni per passione parecchi articoli di uso comune di un tempo e cercava una collocazione. È stato un percorso lungo e travagliato perché dovevamo cercare le risorse. Fortunatamente avevamo uno stabile libero di proprietà comunale, al quale poi si è aggiunta la donazione di Pierluigi Ferrari, un cittadino di Brescia, che aveva anche lui una copiosa collezione. Così sono riusciti a allestire due piani del museo, che secondo noi rappresentano una chicca all'interno dei musei etnografici della valle, per quantità di oggetti e per qualità di conservazione degli stessi. Si pensa anche a un ampliamento dello stesso museo, oltre a averlo già dato in affidamento alla cooperativa Leggio, che ne segue l'apertura e i progetti per renderlo un museo vivo e non solo un museo passivo.
Quindi quando è che possono visitarlo i nostri ascoltatori?
Allora, stiamo definendo i nuovi orari invernali, comunque sarà sia durante la settimana che il sabato e la domenica, e sono soprattutto la domenica mattina e il sabato pomeriggio è aperto il museo, che sarà abbinato alla casa natale del Beato Innocenzo, che è lì poco distante.
Bene, allora il nostro tempo a disposizione è terminato, grazie a Ivan Marcus, sindaco di Nardo, per essere stato con noi, un buon proseguimento con la sua amministrazione, avremo modo comunque magari di parlare anche di quelli che sono i progetti e i programmi che avete in essere in una delle prossime interviste.
Grazie a voi e buon lavoro. You can say what you want about me, try to do what you want to me.
in LA and nothing in the world that can keep me from doing what I wanna do. Cause I'm too proud, I'm too strong. Live by the code that you gotta move on. Feel as I'm for yourself, ain't got nobody nowhere. So I held my head high. I knew I well, I made it. I don't hate it. That's just the way it goes. You gotta know.